Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato per la prima volta nel 1981 e più volte riproposto in edizione aggiornata. L'ambiguo malanno è un saggio storico-giuridico nel quale Eva Cantarella ricostruisce condizione, rappresentazioni e limiti imposti alle donne nell'antichità greca e romana. Il titolo riprende un'espressione euripidea che condensa lo sguardo maschile esaminato nel libro. La donna è insieme necessaria alla continuità della famiglia e della città, e percepita come presenza da controllare. Cantarella non propone una semplice galleria di figure femminili celebri, né una storia lineare dell'emancipazione. Confronta invece norme, pratiche sociali, testi filosofici, miti e testimonianze letterarie, per mostrare come la differenza sessuale sia stata tradotta in gerarchia. L'attenzione alla Grecia classica e a Roma, senza cancellarne le profonde differenze interne, serve a individuare sia le continuità della subordinazione, sia i margini concreti di mutamento. Il fine è storico, ma anche critico comprendere le radici culturali di idee discriminatorie, la cui persistenza non può essere data per definitivamente superata. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla differenza biologica alla costruzione dell'inferiorità sociale. Uno dei nuclei del saggio è l'analisi del faggio, con cui una differenza corporea e riproduttiva viene interpretata come prova di una diversa natura e quindi come fondamento di ruoli diseguali. Cantarella mostra che l'esclusione femminile non dipende soltanto da singole leggi restrittive, è sorretta da un insieme di immagini, argomenti filosofici e abitudini che rendono la subordinazione plausibile e durevole. Questo quadro assumono rilievo le formulazioni della cultura greca, inclusa la tradizione aristotelica che oppone alla donna la pienezza formativa e razionale attribuita all'uomo. L'effetto di tali idee politico, prima ancora che privato, se l'uomo è considerato naturalmente più adatto alla ragione e alla deliberazione. L'accesso delle donne alla sfera pubblica può apparire non come un'ingiustizia, ma come una violazione dell'ordine naturale. Il libro invita dunque a distinguere tra descrizione di un dato biologico e interpretazione culturale di quel dato. Questa distinzione evita sia l'anacronismo, sia la giustificazione del passato in nome della sua distanza. Le dottrine antiche non sono presentate come cause uniche della discriminazione, ma come dispositivi che la codificano, la spiegano e la trasmettono. La loro forza risiede proprio nella capacità di trasformare rapporti di potere storicamente costruiti in presunte necessità permanenti. Secondo, la polis greca, cittadinanza maschile e funzione riproduttiva delle donne, nella sezione dedicata alla Grecia. Cantarella collega la condizione femminile alla struttura della polis, comunità politica definita dalla cittadinanza maschile. La donna libera partecipa alla continuità della città, soprattutto in modo mediato attraverso il matrimonio, la generazione di figli legittimi e la gestione dell'ambito domestico. Non si tratta quindi di una marginalità priva di importanza sociale. La riproduzione della famiglia e del corpo civico è essenziale. Tuttavia, proprio questa importanza è organizzata sotto controllo maschile e non si traduce in autonomia politica. Il saggio chiarisce così un punto spesso semplificato: centralità domestica e subordinazione possono coesistere. Essere necessarie alla casa non equivale a essere riconosciute come soggetti pienamente partecipi delle decisioni pubbliche. Anche le differenze tra città e gruppi sociali vanno lette senza trasformarle in prove di uguaglianza. I maggiori margini di movimento attribuiti alle spartane, per esempio, rispondono a specifiche esigenze dell'ordinamento spartano e non comportano una parità politica con gli uomini. Cantarella mette inoltre in guardia dall'uso isolato di eccezioni celebri. Miti o figure letterarie. L'esistenza di donne visibili non annulla il sistema che assegnava alla maggioranza ruoli definiti da parentela. Sessualità e riproduzione. Il risultato è un'analisi della cittadinanza come privilegio sessuato, non come categoria universalmente inclusiva. Terzo. Leggi, famiglia e patrimonio, il diritto come mappa dei rapporti di potere. La competenza di Cantarella nel diritto greco e romano conferisce al libro un tratto distintivo. Le norme non sono trattate come un repertorio tecnico, ma come una mappa dei rapporti di autorità nella famiglia e nella società, matrimonio, dote, filiazione, eredità. Tutela e scioglimento dell'unione sono questioni materiali attraverso cui si definiscono dipendenza, capacità di scelta e controllo dei beni. L'approccio giuridico permette di verificare con precisione dove finiscano le immagini ideali della donna e dove inizino le possibilità effettive, riconosciute dalle istituzioni. Al tempo stesso, Cantarella non riduce la vita femminile alla lettera della legge. Una norma può registrare un cambiamento già in corso, imporre un comportamento difficilmente applicabile o convivere con consuetudini differenti. Perciò viene letta insieme alle fonti letterarie e storiche. Questa cautela impedisce due conclusioni opposte e ugualmente fuorvianti: immaginare donne totalmente senza spazio d'azione oppure dedurre una. Condizione paritaria da alcune aperture patrimoniali o familiari. Nel mondo romano, in particolare, il libro rileva trasformazioni e maggiori margini rispetto a vari modelli greci, ma senza scambiarli per una piena emancipazione. La disponibilità di risorse o una più ampia capacità di intervento in certe vicende non eliminano necessariamente la cornice del potere paterno, maritale e sociale. Il diritto diventa così una lente per misurare sia i progressi sia i loro confini. Quarto, miti. Letteratura e filosofia. L'immagine femminile non coincide con l'esperienza delle donne. Cantarella affronta la ricchezza delle figure femminili presenti nella cultura classica, senza confondere la loro potenza simbolica con il riconoscimento sociale delle donne reali, di eroine, madri, seduttrici, mogli esemplari e figure trasgressive popolano miti e testi letterari. Ma queste immagini sono spesso elaborate da autori uomini e riflettono ansie, desideri e regole dell'ordine maschile. Il titolo stesso, derivato da Euripide, segnala questa ambivalenza. La donna può essere desiderata e indispensabile, ma anche descritta come causa di disordine, inganno o pericolo. L'analisi delle rappresentazioni serve quindi a comprendere il linguaggio che legittima il controllo, non a fornire un inventario di archetipi. La valorizzazione religiosa di una divinità femminile, per esempio, non implica automaticamente dignità civile per le cittadine. Analogamente, la notorietà di poetesse o donne eccezionali non descrive la condizione ordinaria. Il saggio conserva però attenzione per le contraddizioni. Le fonti non producono un'immagine unica e immobile. E proprio le tensioni tra idealizzazione, timore e disciplina rivelano quanto il genere fosse una questione centrale nell'organizzazione sociale. Questa parte del libro è importante anche sul piano metodologico. Insegna a leggere le fonti non come trasparenti testimonianze della realtà, ma come interventi situati capaci di dire molto sia sulle donne rappresentate, sia su chi possedeva il potere di rappresentarle. Infine, progresso non lineare e uso critico del passato nel dibattito contemporaneo. L'orizzonte del saggio non è quello di una genealogia meccanica che faccia derivare il presente direttamente dall'antichità. Cantarella insiste piuttosto sul fatto che la storia non si ripete e che le condizioni moderne non sono sovrapponibili a quelle greche o romane. Ciò non rende lo studio del passato irrilevante, consente di riconoscere la lunga durata di alcune giustificazioni della disparità e di comprendere come norme e mentalità possano rafforzarsi reciprocamente. Un punto decisivo è l'idea che le conquiste non siano irreversibili. Il riconoscimento formale dei diritti non garantisce da solo la scomparsa di stereotipi, disuguaglianze o regressioni. Occorre osservare come una società traduca le norme in comportamenti e rapporti di potere concreti. Questa prospettiva spiega il tono sobrio, talvolta pessimista, dell'opera. Cantarella non idealizza un originario matriarcato perduto e non costruisce una narrazione consolatoria di progresso continuo. Preferisce una ricostruzione che tenga insieme subordinazione strutturale, differenze storiche, casi di apertura e limiti delle fonti disponibili. Per il lettore contemporaneo, il valore del libro sta nella disciplina comparativa che propone evitare sia l'illusione che ogni passato sia identico al presente, sia l'idea opposta che le discriminazioni siano soltanto residui privi di storia. La storia antica diventa un campo utile per interrogare le categorie con cui ancora si definiscono famiglia, autorità, sessualità e cittadinanza. In conclusione, l'ambiguo malanno è particolarmente indicato a chi studia o insegna storia antica, diritto, studi di genere e letteratura classica, ma resta accessibile anche a lettori non specialisti interessati alle origini storiche delle disuguaglianze tra i sessi. Il suo beneficio principale è offrire strumenti di lettura, aiuta a distinguere tra prestigio simbolico e potere effettivo, tra eccezioni individuali e condizioni collettive, tra cambiamento normativo e trasformazione reale dei rapporti sociali, per studenti e docenti. Questa impostazione rende il volume utile anche come introduzione alla lettura critica delle fonti leggi. Miti e testi letterari non vengono semplicemente citati, ma messi in relazione con le istituzioni che li hanno prodotti, rispetto a saggi più divulgativi, che si limitano a contrapporre una Grecia oppressiva a una Roma più libera. Cantarella si distingue per l'incrocio fra competenza giuridica, storia sociale e analisi delle rappresentazioni culturali. Non attenua la portata della subordinazione femminile, ma evita anche l'immagine indistinta di un'antichità uniformemente immobile. Le aperture romane, le differenze tra contesti e i margini d'azione delle donne sono considerati senza essere trasformati in prove di parità. Questa combinazione di chiarezza espositiva, prudenza interpretativa e attenzione alle strutture del potere spiega la persistente rilevanza del libro. Pur essendo nato decenni fa, rimane una lettura solida per interrogare criticamente il retaggio delle idee che hanno naturalizzato l'esclusione femminile e per comprendere perché il riconoscimento dei diritti richieda una vigilanza storica continua. Se vuoi supportare Eva Cantarella, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!